Bentornati a tutti, sedicesima puntata di Scusate il College Football. Come potete sentire, oggi siamo orfani di Andrea Ghezzi. E orfani è la parola giusta, tra l'altro, visto che lui è proprio il nostro, diciamo, genitore e creatore. Ma comunque ce la caveremo lo stesso, visto che sono io, Fabio Moro, che vi parla e sono in compagnia di Guido Semplici. Ciao Guido.
Ciao, ciao Fabio, ciao a tutti. Ciao
E di Oleg Bogdea. Ciao Oleg.
Fabio, finalmente uno che ne sa di pronostici.
Oh, ecco, difatti Andrea sappiamo, lui ha detto che è impegnatissimo, sappiamo tra la festa dell'Atalanta.
Sono tutte scuse, sì.
Sì, ma probabilmente anche vista le sue recenti, i suoi pronostici che aveva dato vincente Georgia e anche Utah, ne ha beccata sì e no mezza. Vabbè, allora. Cominciamo la puntata con un brevissimo recap della settimana e partiamo da Clemson, Virginia, se non altro perché c'è poco da dire, visto che i Tigers hanno demolito i Cavaliers, 617 yard di total offense con Trevor Lawrence che diciamo, si è ripreso ciò che è suo, ciò che dall'inizio dell'anno volevano togliergli. 62-17 il punteggio finale, non c'è mai stata una partita, anche se nel primo quarto Virginia era riuscita a trovare il touchdown del pareggio, che però è durato troppo poco, diciamo, e Clemson ha subito preso il largo. E la partita che ha aperto il weekend è stata quella tra Oregon e Utah, con gli Utes che avevano la possibilità di accedere, diciamo, ai playoff o comunque di giocarsi la loro chance, che dopo ovviamente avessero vinto e sarebbero appunto andati ai playoff al posto di Oklahoma. E invece hanno perso con la Oregon di Justin Herbert, la Oregon, diciamo, di Mario Cristobal, perché la straordinaria prova di Oregon è, diciamo, più merito dell'allenatore che non del quarterback, merito della difesa, di una difesa che si è ritrovata dopo alcuni passaggi a vuoto, merito anche dell'attacco che ha giocato una option che è stata di difficile lettura per gli Utes. E risultato finale 37-15, anche qui la partita, diciamo, non c'è praticamente mai stata. E le altre partite sono state invece qualcuna più interessante, qualcuna meno, e quella, diciamo, meno interessante era quella che a priori doveva essere la più interessante, ed è stata LSU Georgia, e diciamo di questo ce ne parlerà Oleg tra poco. E le altre sono state Ohio State Wisconsin e Baylor Oklahoma, e di queste parleremo appunto tra poco insieme. Allora, partiamo da LSU Georgia, parola a te, Oleg.
Se devo proprio parlare va bene. No, comunque dai, una partita più o meno ce l'aspettavamo più o meno così. Georgia orfana un po' di ricevitori, no? Come abbiamo detto la settimana scorsa, si è vista, no? La pochezza in attacco, anche il wide receiver Swift, no? Ha giocato, non ha giocato, è stato inserito più da wide receiver che da linebacker. Non ha giocato tutti, pochissimi snap, diciamo, ecco. Però comunque sì, l'attacco di Georgia, un po' come tutto questo, in tutta questa stagione, è molto male, molto male, con poche idee, from sottotono, un po' come tutta la stagione, con due intercetti un po' babanali, se possiamo dirlo. In difesa hanno provato, hanno fatto quello che dovevano, secondo me. Perché non puoi fermare del tutto questo attacco, l'attacco dell'SU, che secondo me è il migliore quest'anno. L'hanno marginato, però in attacco male. Orgeon ha preparato mo mo molto bene la partita, vedendo dove si poteva colpire Georgia. La difesa ha giocato molto bene, mettendo molta pressione su From, come detto, non molto bene. Sì, così alla fine ha vinto la squadra che è più forte, che ha meritato tutta la stagione. Giustamente poi il comitato li ha inseriti come la numero uno, così incontreranno Oklahoma in una sfida un po' più difficile, più facile, scusate, secondo me, ecco.
Sì, anche di quella, insomma, la difesa di Oklahoma, che insomma, se hanno demolito così la difesa di Georgia, diciamo, è abbastanza intuibile cosa possono
vero,
fare di
vero.
quella di Oklahoma, ecco, sì.
Sì.
Bene, e Guido, devi aggiungere qualcosa?
Ma in realtà no, nel senso Oleg è stato molto esauriente, sì, cioè LSU prende sempre più i connotati un po' della squadra del destino, ovviamente meritatamente al numero uno, anche solo per le squadre che ha battuto e in che modo le ha battute, e andrà a giocarsi un posto per la finale contro Oklahoma. Nella partita è certamente tra le due, ovvero tra sfidare un Oklahoma da primo posto e sfidare una magari Clemson come seconda, terza, è molto più invitante, ecco, affrontare ora Oklahoma, e non è sembrata molto in palla contro Baylor.
Appunto, adesso parliamo di Oklahoma, appunto, che come dicevi non è sembrata tanto in palla con Baylor, è partita benissimo, poi si è arenata e Baylor sembrava aver preso in mano la partita, poi di nuovo è una partita che ha vissuto praticamente il primo quarto a tinte Crimson and Cream, poi Baylor, poi di nuovo Oklahoma, poi di nuovo Baylor sul finale e poi è riuscita a spuntarla la squadra di Lincoln Riley all'overtime. 30 a 23 punteggio finale, che diciamo bene per Oklahoma perché era, alla fine ha fatto il minimo sindacale per riuscire ad approdare ai playoff, però come dicevamo, diciamo, lascia poche, cioè, lascia più dubbi, diciamo che cioè, dubbi, in realtà lascia pochi dubbi su quella che può essere l'esito del Peach Bowl.
Sì, cioè, sì, esatto, cioè, Oklahoma arriva come quarta più per il default di Oregon, per esempio, o di Utah, a seconda di come la vogliamo vedere, che per meriti propri. E secondo me questa doveva essere una partita che invece i Sooners avrebbero dovuto affrontare con l'idea di dimostrare comunque di appartenere a un certo tipo di conversazione, cosa che non è avvenuta, a considerare anche che Baylor ha giocato con tre quarterback diversi, di cui uno non era nemmeno nella depth chart rilasciata all'inizio partita, il terzo quarterback, Zino,
Sì, che è
o
stato Zino, sì,
come si chiama, Zino,
che è entrato e
quindi
sembrava l'eroe di giornata.
esatto, nonostante appunto i problemi di Baylor, che sicuramente non era una squadra costruita per fare la stagione che ha fatto fino in fondo, e si è vista arrivata un po' corta proprio di uomini, però devo dire che con onore invece ha affrontato un Oklahoma in cui c'è un Jalen Hurts che è sembrato un po' troppo, non so, direi impreciso, comunque degli errori che non gli vedevamo fare ad Alabama, ecco.
Oleg?
Sì, ecco, la difesa di Baylor ha giocato secondo me molto bene, anche se ha subito tanti punti, specialmente la D-line, no? Che andavano in 3-man rush soltanto e arrivavano spesso, hanno fatto anche tanti sack, no? Sull'O-line non ottimale di Oklahoma, un po' come ha provato a fare anche Georgia, no? Andare solo con tre uomini pressione e tutti in backfield, no, per difendere contro i vari ricevitori, ecco. Invece sì, sembrava, ecco, una partita non da Big 12, ecco, perché all'intervallo punteggio molto basso, sembrava quasi che nessuno la volesse vincere, ecco. Secondo me molto, in difesa di Oklahoma molto molto male, hanno concesso dei big play, proprio dei buchi nella secondaria che non, cioè, a questo livello, specialmente la prossima contro LSU, contro Jefferson e l'altro ricevitore, non puoi,
Chase.
cioè, sì, non puoi permettertelo, sì. L'offense ha fatto tanti punti, ma non sembrava quella offense, no, che abbiamo visto negli ultimi anni dei Sooners. Non lo so, hanno giocato male, hanno vinto, ma sì, come detto Guido, vanno ai playoff forse per de merito degli altri più che per il loro merito, ecco.
Sì, infatti, cioè, sono arrivati lì proprio perché, ma sì, io sono stato il primo per esempio a dire dopo la partita tra Oklahoma e Baylor di 4 settimane fa che non avevano nessuna chance di arrivare ai playoff perché di fatto a me sembrava così perché avevano troppe squadre davanti e l'unica chance che avevano è che tutte le squadre davanti fallissero in qualche modo. cioè, sbagliassero una partita. Ciò è successo perché veramente tutte le squadre che vanno davanti, che erano, a quel punto lì erano noni o decimi addirittura nel ranking, e tutte le squadre che vanno davanti hanno perso una partita e quindi sono di conseguenza sono andati loro facendo il minimo, diciamo, il minimo indispensabile. E l'altra squadra che è andata ai playoff, che andrà ai playoff, è Ohio State. Anche Ohio State una partita, diciamo, diversa da quelle che aveva giocato finora, e di fatto che gli è costata di fatto la prima posizione nel ranking, che appunto, come detto, costa parecchio, perché invece di andare ad affrontare un Oklahoma, che come abbiamo visto non è adesso al momento, diciamo, la squadra più temibile della nazione, è invece andare ad affrontare Clemson, che invece ha chiuso in crescendo la stagione. Come avete visto Ohio State, Guido?
Ma praticamente non hanno giocato un tempo, e quando concedi un tempo a una squadra comunque, anche se di talento inferiore, ma sicuramente ben allenata e con qualche individualità anche molto interessanti, è chiaro che ti metti nelle condizioni di poter perdere. Ora, gli aggiustamenti nel secondo tempo e probabilmente anche la voglia di rientrare in partita di Ohio State ha fatto poi dopo la differenza in un secondo tempo nel quale Wisconsin non ha più nemmeno segnato un touchdown e nemmeno un field goal, quindi completamente azzerati sia in difesa e poi 27 punti segnati. Ho visto Justin Fields forse un po' più mobile di quello che mi aspettavo. Avevamo parlato anche qua di un piccolo infortunio, forse lo avrebbe tenuto un po' più fermo nella tasca. Invece si è mosso non ancora ai suoi standard, ma insomma abbastanza più che di quello che pensavo. Wisconsin, secondo me, ecco, appunto, una buona squadra, allenata bene, ha fatto la stagione che doveva fare, forse ha perso una partita di troppo. Ohio State per la prima volta non ha convinto, però diciamo che la non convinzione è durata solo un tempo, quindi io penso che sia assolutamente nella forma giusta per poter arrivare fino in fondo e anche vincere il titolo nazionale.
Oleg?
Sì, secondo me sì, il primo tempo non l'hanno proprio giocato, ecco, forse secondo me un po' la pressione era tutta su Ohio State, perché Wisconsin non aveva nulla da perdere, no? Da questa partita. Forse anche Fields, che è ancora giovane, no? È il primo anno, è forse anche la prima vera partita, no? Quando cioè, tu, la TV nazionale che ti guarda è un po' la pressione, la senti, secondo me, ecco. Forse, ecco, volevo vederlo anche nella semifinale, come si comporterà. Come ha detto Guido, il primo tempo non l'hanno quasi giocato, poi nel secondo tempo, no, alla lunga è uscito tutto il talento di Ohio State, ha prevalso su Wisconsin e l'hanno ribaltata, poi, ecco.
Sì, ecco, anch'io sì, sono d'accordo con quello che avete detto. E, diciamo, quello che ho visto io di Wisconsin è che sono partiti bene, sono partiti come avevo detto settimana scorsa, che avrebbero tentato, diciamo, di giocare magari un gioco, di puntare più sul passing game rispetto a quello che si poteva, che è quello che probabilmente anche io stessi aspettava. E all'inizio, con i passaggi di Cohen, hanno un po' preso, diciamo, alla sprovvista Ohio State. E poi, diciamo, dal punto di vista di Ohio State, la cosa buona è che appunto senza giocare un tempo, cioè gli è bastato giocare un tempo per vincere una partita contro un avversario comunque di livello, cioè cosa che comunque è da grandissima squadra, perché hanno chiuso il secondo tempo 27-0, hanno chiuso il terzo quarto praticamente senza concedere yard, sì, veramente, cioè, è stato un secondo tempo di strapotenza, veramente di dominio da parte dei Buckeyes. E dopo appunto un primo tempo invece chiuso 21-7 per Wisconsin. Bene, giusto per
Ecco,
onore.
secondo me, ecco, ci aspetta la partita tra Clemson e Ohio State, una partita meravigliosa, secondo me imperdibile, perché per me è un 50-50 adesso come adesso, però cioè, secondo me è
Sì, probabilmente
bellissima da vedere.
anche da inizio anno è la partita che tutti aspettano, la partita tra le due squadre che è anche, diciamo, considerata i pre-season ranking, è la partita tra le due migliori squadre della nazione. Poi LSU è stata veramente, come ha detto Guido prima, sta diventando sempre di più la squadra del destino. Ha fatto una stagione incredibile e quindi probabilmente merita quella prima posizione che gli hanno dato, però diciamo a priori in termini di talento oltre che di solidità della squadra, probabilmente quella partita lì, come hai detto tu, è proprio la migliore che in questo momento il college football può offrire. E dicevo, giusto per onore di cronaca, chiudiamo con i championship dicendo che Memphis ha battuto Cincinnati nel group of 5 e quindi ha vinto la Memphis di Mike Norvell, di cui adesso ci parlerà Guido. Ha vinto con Cincinnati 29 a 24 e grazie a 130 yard del running back Gibson con un touchdown decisivo a 1 minuto e 20 dalla fine. Un'altra grande partita come era stata la settimana prima, tra l'altro sempre tra Memphis e Cincinnati, hanno dato vita a un'altra bella partita, appunto vinta dai Tigers. Nelle altre conference, nella Sun Belt, ha vinto Appalachian State abbastanza facilmente, anche più del 45-38, diciamo che è il risultato finale, perché sono andati avanti 21-0, poi la partita diciamo, era chiusa già nel primo quarto, poi Appalachian State diciamo, si è fatta recuperare giocando un po'. Non dico male, però magari avendo mollato un po' di nervi. Nella Mid America ha vinto Miami, per la gioia di
No,
Guido,
la vera Maya.
la vera Miami, la Miami dell'Ohio che ha battuto Central Michigan 26 a 21 e poi hanno vinto Boise State con Hawaii, era abbastanza scritta questa e di fatto la partita non è stata un granché, dominata dai Broncos e ha vinto Florida Atlantic, anche qua un dominio 49 a 6, la Florida Atlantic di Lane Kiffin di cui ci parlerà sempre Guido tra poco. Ecco, allora arriviamo all'argomento successivo, che appunto è l'argomento il cosiddetto coaching carousel.
Sì, esatto, diciamo che è stata proprio la settimana fino a questo momento più movimentata, sono successe tante cose, alcune abbastanza sorprendenti, altre diciamo sono solo state ufficializzate, poiché già abbastanza risapute. Devo dire che il fatto di avere così in prossimità il periodo in cui sì, che le squadre prendessero decisioni molto, non voglio dire affrettate, ma sicuramente con una certa rapidità. E questo può incidere sia nel bene che ovviamente nel male. È stata appunto la settimana in cui stava ufficializzato Mike Norvell come ex head coach di Memphis, che andrà a sostituire Willie Taggart a Florida State. Ne avevamo parlato già scelta da parte di entrambi. I fan di FSU sono un po' così guardinghi riguardo a questo allenatore, poiché probabilmente si aspettavano un nome più altisonante, ma io sono convinto che non sarà male. È stato poi ufficializzato Sam Pittman, che ha lasciato la linea offensiva di Georgia per andare a fare il capo allenatore ad Arkansas. È una scelta che tutto sommato ci sta, aveva riallenato proprio là anche la linea offensiva proprio dei Razorbacks, quindi diciamo un ritorno. Non è mai stato un coordinator, però ha la nomea di grande recruiter, come anche Oleg ci potrà confermare, quindi buona scelta anche per i Razorbacks, ma diciamo che il nome che ha fatto più rumore è stato Lane Kiffin, che ha lasciato FIU per andare a ricoprire l'incarico di capo allenatore a Ole Miss. Lane Kiffin è un personaggio veramente molto particolare, sulla carta è una grande scelta per un college come Ole Miss, che se non fa questo tipo di scelte è un po' come dire, intriganti, non riesce mai ad uscire da quella che è una division, la SEC West, che conta dei giganti assoluti a livello del college football. Quindi sarà molto interessante vedere come comporrà lo staff. C'è già una voce che lo vorrebbe vicino all'offensive coordinator di UCF, Jeff Lebby, che è uno dei nomi più in risalto nel college football. È un giovane, è cresciuto sotto Bryles a Baylor ed era appunto offensive coordinator di UCF. Poi devo dire che sì, Elinkay Drinkwitz, che invece è passato da Appalachian State, è il nuovo capo allenatore di Missouri, un ragazzo molto giovane, 30, poco più di 30 anni. Vedremo anche qui come farà. Certamente con i Mountaineers ha fatto molto bene dopo il titolo della Sun Belt. Jeff Scott, che era offensive coordinator di Clemson, andrà a USF, quindi a sostituire Charlie Strong. Anche qui uno dei primi assistenti che lascia Dabo Swinney. Non è facile lasciare Dabo Swinney, infatti negli anni sono abbastanza rimasti, lo staff, il suo staff è rimasto abbastanza unito. Questo è il primo nome importante che dopo Chad Morris, che andò via, prende appunto un'altra strada. E notizia di oggi, Willie Taggart, che ancora ben pagato profumatamente da FSU, andrà a sostituire proprio Lane Kiffin sulla panchina di FAU. Quindi rimane in Florida, sicuramente è un buon posto secondo me per, diciamo,
Ripartire.
esatto, per ripartire dopo un'esperienza molto deludente con i Seminoles.
Oleg?
Sì, a me è piaciuto molto la presa di Norvell a Florida State. Secondo me è il nome giusto per loro, perché si parlavano dei nomi, però adesso con la situazione di Florida State non penso che un allenatore di primissima scelta avrebbe accettato la carica di capo allenatore. Invece il nostro offensive line coach Sam Pittman, che è andato ad Arkansas, secondo me cioè, la posso capire, perché lui non è più giovanissimo, ha la sua chance della sua vita. Lui forse uno dei migliori, se non il migliore recruiter della nazione degli ultimi anni. Cioè, tutta la linea è piena di 5 stelle di Georgia, è proprio grazie a lui. Buona presa. Poi l'abbiamo sostituito con l'ex head coach di Ole Miss, Matt Luke, sì, anche questa è una buona presa, secondo me, per noi. Ma secondo me ne vedremo altre, perché ricordiamo, no, che quando finisce poi la stagione di NFL, magari qualche allenatore sarà ambito anche a livello superiore. Mi aspetto sorprese anche da questo punto di vista, ecco io.
Sì, per esempio ho sentito che si parla del binomio Joe Brady e Joe Burrow, a Cincinnati soprattutto se ne parla. Sì, potrebbero succedere tante cose. Beh, c'è ancora libera la panchina di Boston College, la
Washington.
panchina... No, Washington è andato
Ah,
giovedì.
Washington, sì, è
Sì,
vero, è
sì,
vero.
è
Sì.
arrivato.
Sì,
Sì, in realtà libere, sì,
non c'è
Boston un...
College,
Sì,
Fresno
upstate...
State. È upstate, sì.
Sì. Ma sì, riguardo a quello che avete detto voi, sono d'accordissimo. Anche a me piace la presa di Mike Norvell da FSU. Chad Morris, che se n'è andato da Arkansas, ho letto che è andato ad Auburn a fare l'offensive
Sì,
coordinator per Gus Malzahn.
esatto.
Quindi è
I
tornato alle
due sono
origini.
sì, cioè sono molto amici. Infatti, appena fu licenziato da Arkansas e successivamente Kenny Dillingham, che era l'offensive coordinator di Auburn, invece è stato preso da Mike Norvell a Florida State. Appena si è liberato il posto, anche senza in realtà rumors fondati, la gente, insomma, già alcuni dei più prominenti beat writer del college football hanno già pronosticato questo Chad Morris a Auburn, quindi diciamo non ci sorprende.
Ecco, nelle prossime settimane, secondo me, potremmo vedere al massimo, ecco, dei nuovi, insomma, coordinator che i vari college ce li hanno. Ecco, ad esempio, Georgia, secondo me, dovrà e cambierà il primo nome che si fa, è Mike Bobo, ex quarterback di Georgia, compagno di squadra anche di Kirby, sì, che ha lasciato, è stato licenziato da Colorado State.
Da Colorado State, che tra l'altro ha preso Steve Addazio, che secondo me, ma non, questo mi ha lasciato un po' perplesso, diciamo, come ingaggio, sì.
Forse sì, non ha fatto molto bene a Boston College, tant'è che è stato appunto licenziato e non si capisce come mai Colorado State abbia preso questo allenatore. Comunque Oleg, Mike Bobo mi sa che è andato a South Carolina a fare l'offensive coordinator.
È già ufficiale? Sentivo anche questo rumor, infatti, adesso vediamo. Secondo me sì, i grandi college hanno già scelto, adesso resterà o questi 3-4 college rimasti o qualche nome di coordinator che si sposterà.
Sì, cioè è veramente di qui ai prossimi 2 mesi, 3, tutto può cambiare. Cioè, allora, certo. I capi allenatori, appena la situazione si sistema sulle panchine libere, è difficile, a meno di debacli nei bowl, però chiaramente assistenti che cambiano, che migliorano il posto andando in una squadra migliore o altro, chiaramente potrà tutto succedere. Da tenere di conto appunto che è il periodo del recruiting e quindi è sempre meglio avere lo staff intatto durante questo periodo per poi magari cambiare dopo. In genere funziona così.
Vero.
Sì, tra quelli che avete citato, diciamo, io sono molto curioso di vedere cosa farà Drinkwitz a Missouri, perché diciamo lui è considerato uno degli astri nascenti come tra i coach della nazione, però non so, ad Upstate è stato solo un anno e il programma, diciamo, era comunque, diciamo, ancora fondato sul lavoro fatto da Scott Satterfield, che tra l'altro quest'anno ha fatto un ottimo lavoro anche a Louisville. E quindi non lo so quanto della mano di Drinkwitz si sia vista ad Upstate, però ne parlano tutti bene, quindi io sono abbastanza curioso di vedere come
farà. Il chifone a Ole Miss, tanta roba, cioè, adesso sì. Secondo me sarà la division più bella, proprio la SEC West, secondo me, cioè, sarà ogni partita sarà bellissima, poi con lui, sai, con le sue squadre non puoi mai stare tranquillo, ecco.
No, è stato bellissimo la conferenza stampa di Lane Kiffin, che praticamente lui, quando era atterrato a Oxford, Mississippi, all'arrivo dell'aeroplano, diciamo, si è ritrovato un fiume di gente arrivato lì per salutarlo, e alla domanda del giornalista, ma come ti sei sentito, come è stata l'esperienza di arrivare e vedere tutte queste persone, comunque si sono raccolte per venire a salutare te, e lui ha risposto: ma sicuramente è stata un'esperienza migliore dell'ultima che ho avuto in un aeroporto, facendo riferimento alla famosa vicenda di quando lui era capo allenatore a USC, che fu licenziato proprio in aeroporto, la squadra ripartì senza di lui, quindi diciamo ha già cominciato a regalare perle.
Ci divertiremo anche l'anno prossimo, sicuramente. E passando, diciamo, a ciò che succederà questa settimana, non succede molto questa settimana, perché di fatto è la settimana di transizione tra il college football coordinato dall'NCAA e quello coordinato praticamente da ESPN. E questa settimana si giocherà l'unica partita che si giocherà è Army Navy, che è la partita che chiude ogni anno la stagione di college football, e però anche ci sarà un altro evento, diciamo, domenica sera, che sarà la cerimonia di consegna dell'Heisman. I 4 nomi ce li abbiamo, quest'anno sono 4, non sono i soliti 3, e sono Justin Fields, Jalen Hurts, Chase Young e Joe Burrow. Dai, vi chiedo un brevissimo commento con pronostico sul vincitore, visto che non abbiamo molti pronostici da fare oggi, quindi ve lo chiedo su questo.
È abbastanza no brainer, dico Joe Burrow, anche se fa molto piacere vedere riconosciuto un giocatore difensivo come Chase Young, sicuramente ha meritato di essere in quel gruppo perlomeno, Però Joe Burrow, appunto, se LSU è la squadra del destino di quest'anno, Joe Burrow è il giocatore del destino, quindi secondo me al 99%, mettiamoci l'1% di così, di Kabbalah, al 99% vincerà Joe Burrow.
Sì, anche secondo me non c'è proprio senza dubbio che dopo questa stagione qua meravigliosa che ha fatto con i vari record che ha battuto non lo possa vincere Burrow. Proprio non c'è neanche l'attesa secondo me più di tanto. Sì, come ha detto Guido, l'1% lo teniamo per le sorprese. Sì, Young ha fatto una stagione, cioè, se non fosse per Burrow io l'avrei dato a Young il titolo, ecco. Ha cominciato bene Hurst a Oklahoma, poi Fields, però non c'è sfida, ecco, secondo me contro Burrow di quest'anno.
Sì, Fields, come abbiamo detto tante volte, probabilmente ha pagato anche il fatto che Ohio State abbia vinto facile troppe partite e quindi non abbia avuto, diciamo, l'opportunità di brillare come invece ha fatto Burrow nelle tante partite che LSU invece ha dovuto vincere contro avversari di un certo livello e nelle quali appunto Burrow ha brillato. E, sì, sono d'accordo anch'io sul fatto che lo vincerà Burrow, non ci sia quasi dubbio su questo. L'1% si dà sempre perché la probabilità certa non c'è mai, però sì, siamo abbastanza convinti di questo. Allora, l'unica partita della settimana, dicevamo, è quella tra Army e Navy, che diciamo è la tipica partita che non è mai solo una partita. Cioè, diciamo in questo caso forse anche di più rispetto a altri casi come Michigan Ohio State, visto che diciamo in questo caso qua la partita forse in sé conta meno del contesto di tutto il resto. È la partita che chiude la stagione ogni anno. Diciamo è importante in primis dal punto di vista folcloristico perché l'ambiente in cui si gioca è sempre particolare, è sempre molto carico e poi è importante perché insomma se conoscete un po' dell'America e sapete insomma del legame fortissimo che c'è tra i cittadini e le forze armate e diciamo i veterans ma non solo, anche tutti quelli che servono la nazione, sapete quanto ogni americano diciamo ci tenga a questa partita a vedere i ragazzi che un giorno li difenderanno, difenderanno la loro patria e giocarsi una partita di football che è il loro sport. E poi ovviamente c'è anche la partita che comunque di per sé qualcosa vale perché era una partita salva stagioni per queste squadre che ovviamente possono anche non fare un'ottima stagione, ma vincendo questa partita appunto la stagione assume un altro significato. Ed è il caso di Army, per esempio, che quest'anno è partita con alte aspettative. L'anno scorso aveva chiuso la stagione segnando 70 punti all'Armed Forces Bowl con Houston, ok, non la prima difesa della nazione, però ha segnato 70 punti e aveva fatto un'ottima stagione. Quest'anno è partita bene, è partita con quella partita con Michigan, che probabilmente tutti ci ricordiamo, in cui Michigan l'ha vinta alla fine soffrendo molto. E sembrava essere una stagione di poter essere un'ottima stagione per Army, che invece ha chiuso con 5 sconfitte di fila e non è neanche bowl eligible. E Navy invece arriva meglio, arriva a un record 10-2, non ha vinto non ha partecipato all'AAC Championship per poco, però arriva da 3 sconfitte consecutive contro i Black Knights in questa rivalità. La partita sarà una partita, diciamo, in cui vedremo pochi lanci perché gli attacchi giocano a triple option, che è uno schema che ormai si vede sempre meno nel football, nel college football praticamente non si vede più, ma neanche nell'NFL, quindi veramente sarà una partita particolare anche per questo. I due quarterback sono di fatto due running back e ci sarà tante corse e poca palla per aria. Ditemi cosa ne pensate di questa partita, se sapete qualcosa in più.
Ma onestamente ho visto Army solo quella partita, appunto, hai nominato anche te, di contro Michigan, e nemmeno in maniera intera, quindi non saprei. Onestamente non ho mai visto giocare Navy quest'anno, però preferisco la Marina all'esercito, quindi dico Navy.
Sì, anch'io ho visto quella partita contro Michigan dove stavano per fare quasi lo scherzetto, no, ai ragazzi di Harbaugh. Tra le due, sì, anch'io dico Navy. Comunque, sì, ci aspettiamo la classica partita partita sporca, vecchio stile, no? Solo corse, cioè, scordatevi, no? Le spread offense della, del, della Big 12. Sì, sì. Sarà una guerra nelle... una guerra nelle trincee, ecco, sì,
sì. Un tuffo nel però fatto è bello,
infatti, vero. Sì, 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 poi tutto l'hype, no, che c'è intorno a questa gara, con le divise fatte apposta, no, per questa sfida, sarà molto bello, però dico sì, anch'io dico Nevi.
Sì, sì, secondo me, boh, Nevi ci arriva nettamente meglio rispetto ad Army, come ho detto prima. Army ci arriva male soprattutto perché boh, l'attacco tutto sommato qualcosa ha fatto, ho letto due cifre anch'io di Army, ho visto solo la partita con Michigan, Navy l'ho vista un paio di volte in highlights, so che ha fatto bene, so che c'è un buon quarterback che di fatto è un running back, che è Malcolm Perry, ci arriva meglio, quindi anch'io dico Navy, quindi questa settimana abbiamo tutti gli stessi pronostici, non ci sarà molto da contare.
Beh, no, se ci fosse stato cosa,
Andrea avrebbe detto Army, sì.
Avete Army sicuramente,
sì, esatto.
E l'Heisman l'avrebbe dato a Fields, dite? No,
sì, sicuramente.
Allora, vabbè, siamo arrivati in fondo, ragazzi. Avete altro da aggiungere? Su... non c'è molto, molto altro da aggiungere.
Dai, ci si è fatta anche senza il capo.
37 vero, minuti, vero. Siamo stati brevi, anche perché gli argomenti erano limitati. Siamo sopravvissuti anche senza Andrea, soprattutto grazie a voi. E non vi resta che salutarvi. Ciao Guido.
Ciao Fabio.
E ciao Oleg, ci vediamo alla prossima settimana.
Ciao Fabio, ciao Guido, buon football a tutti. Buon football, una partita, ecco.
Non c'è molto di football questa settimana.
Ci sentiamo settimana prossima pure per i vari bowl che cominceranno, ecco. Il pezzo più bello comincia dalla prossima settimana con i vari bowl.
La settimana prossima ricordiamo che inizieranno i bowl sabato 21, saranno i primi. E poi inizierà tutta la stagione dei bowl, con ovviamente il primo weekend non sarà super pieno di partite importantissime, però noi vi racconteremo anche quelle, perché stiamo lavorando per voi, come ha detto Andrea settimana scorsa, e stiamo preparando un bel lavoro sui bowl, e quindi ci risentiremo settimana prossima. Ciao.